Grazie a tutti, io sono Elia De Caro, sono dell'Associazione Antigone e faccio parte dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione. L'Osservatorio fa parte dell'Associazione Antigone e ha come suo obiettivo quello di anno per anno verificare le condizioni di detenzione all'interno delle strutture penitenziarie del nostro paese. Sia di fare delle rilevazioni dal punto di vista, diciamo, statistico numerico del numero delle presenze, ma anche dei progetti che vengono portati avanti, ma anche da un certo punto di vista di controllare quelle che sono le condizioni di detenzione, perché si ritiene che una continua attività di questo tipo sia uno degli strumenti per prevenire fenomeni quali quello di trattamenti degradanti e anche di tenere costante l'attenzione sul fenomeno carcere. Come osservatorio, anno per anno noi otteniamo un'autorizzazione dal Ministero dell'Interno per accedere alle carceri. Negli ultimi anni è sempre più difficile ottenere questa autorizzazione. Noi l'autorizzazione per il 2010, quest'anno l'abbiamo ottenuta il 21 settembre, sicché dal 21 settembre al 20 dicembre dobbiamo fare i 12 istituti dell'Emilia Romagna. Parimenti, il numero degli osservatori è stato limitato a due. Come l'Emilia Romagna ha un tessuto in questo momento particolare sul fenomeno carcere, è la regione che sconta il maggior tasso di sovraffollamento. È l'istituto che sconta il maggior tasso di sovraffollamento in tutta l'Italia, è il carcere di Bologna, della Dozza, dove attualmente siamo intorno ai 1.200 detenuti su una capienza regolamentare di 468 posti e su una capienza tollerabile che è stata portata a 800 posti. Però c'è da dire una cosa sulla capienza tollerabile, perché sostanzialmente la capienza tollerabile è stata fatto un artificio da parte del Ministero. Perché quello che nel 2007 era tollerabile, diciamo, sulla Dozza, abbiamo detto ora 800-600 posti, adesso è diventato tollerabile 870 posti. Semplicemente si è ritenuto che in una cella che viene costruita per regolamento penitenziario per un detenuto ci possano stare fino a tre detenuti ed è questa la situazione attuale. Alla Dozza abbiamo celle dove nella migliore delle ipotesi ci sono tre detenuti, a meno di quei reparti di alta sicurezza o situazioni disciplinari di isolamento. E abbiamo nel reparto nuovi giunti, che poi in realtà non è un effettivo reparto, ma vengono utilizzati gli spazi dell'infermeria fino a 5-7 persone in uno spazio di 9-11 metri quadri. Abbiamo una situazione che è sempre peggiore, che noi riscontriamo nel corso degli anni, soprattutto dopo che ci sono stati gli effetti dell'indulto, si è avuto un aumento esponenziale del numero di persone ristrette nelle strutture detentive. Quindi nel 2006, per esempio, appena dopo i dati dell'indulto, in Emilia-Romagna avevamo 2.940 detenuti, che era il minimo storico, diciamo, di questo decennio. A giugno 2010 siamo arrivati a 4.500 detenuti, 1.600 detenuti in più, quasi il 100% di aumento. Questa situazione crea delle situazioni di invivibilità, di mancato rispetto, di dignità della persona umana e anche sempre di maggiore restrizione di quelli che sono i progetti. Da una parte l'accesso alle misure alternative alla detenzione, e da una parte anche di quelli che sono i progetti rieducativi, trattamentali all'interno del carcere. Questo perché oramai l'80% del budget che il DAP predispone per far funzionare le carceri è assorbito dalle spese di pagamento del personale e di gestione del back office. Tutto con il restante 20% bisogna finanziare tutte le attività di manutenzione straordinaria, le attività trattamentali che sono previste. Vediamo e abbiamo riscontrato, soprattutto in questo anno, che in molti istituti della nostra regione le attività trattamentali sono pressoché interamente demandate al volontariato. Non vengono più gestite direttamente dall'amministrazione. E venne demandato tutto al volontariato, con una forte difficoltà a far finanziare determinati progetti. Sicché, per esempio, sulle misure alternative abbiamo istituti dove a fronte di 400 detenuti abbiamo due o tre persone che stanno in misura alternativa. Questa è una situazione sinceramente incresciosa e che, voglio dire, nella nostra Costituzione è previsto che la pena abbia una funzione rieducativa. ci si chiede come si possa svolgere questa funzione rieducativa laddove a fronte di 7400 persone detenute solo due riescono a partecipare a progetti di lavoro all'esterno e solo un numero fosse un minimo più grande, che si può girare diciamo sulle 20-30 unità su 400 persone, riesce poi ad accedere a corsi di formazione o riesce ad accedere anche ai percorsi di istruzione all'interno del carcere. Quindi vediamo come questo restringimento è sempre più forte ed è una cosa che sicuramente a nostro avviso è allarmante, perché il trattamento, che è uno dei capisaldi della detenzione, viene sempre di più a scomparire o a essere demandato al volontariato e non c'è un investimento diretto da parte dell'amministrazione penitenziaria. È da dire anche che, per esempio, voglio dire, ci sono istituti dove anche il lavoro interno si va riducendo e soprattutto di lavoro all'esterno sembra quasi non parlassene più. Io, facendo questa esperienza di osservatore sul carcere, mi sono sentito dire da alcuni direttori che non credono al lavoro all'esterno. Non credono che sia un elemento utile al reinserimento sociale del detenuto e quindi non investono in tali progetti. Inoltre abbiamo anche un momento di, come abbiamo detto, di forte sovraffollamento, anche di diminuzione del personale, e questo crea sempre che attraverso questa maschera della carenza di personale vengono negate tutta una serie di attività che in passato venivano svolte. Quindi per esempio dai tornei sportivi nelle strutture dei campi di calcio, delle palestre, o da tutto ciò che comporta uno spostamento del detenuto dalla sua cella ad altri spazi, sia interni che esterni alla struttura detentiva. Ma su questo poi meglio vi dirà Valerio su episodi di questo tipo. Voglio dire, è importante secondo me sottolineare che in questo modo c'è una sorta di ribaltamento del dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e soprattutto quello che anche per me, che io nella vita faccio l'avvocato penalista, quindi sono anche abituato a vedere il carcere perché ci vado quasi, non dico quotidianamente, ma ogni settimana assisto delle persone che sono detenute, ma da quando faccio l'osservatore vedo altri aspetti del carcere, perché non mi limito a vedere la saletta avvocati, magistrati, strati dove si fanno i colloqui, ma vedi le celle, vedi soprattutto i locali doccia. I locali doccia sono qualcosa di impressionante. Abbiamo dei carceri in Emilia Romagna che hanno 4 docce per 70 persone in un unico vano, e dove l'umidità, la condensa, le condizioni sanitarie sono sempre peggiori, ma dove al di là delle condizioni sanitarie viene anche in alcuni casi ristretto l'accesso alle docce, perché è possibile per 1-2 ore al giorno, sicché con la carenza di personale viene detto no, oggi la doccia non la puoi fare perché non abbiamo il personale sufficiente a farti andare a fare la doccia. A questo si è cercato di rispondere mettendo, diciamo, le docce in cella, che se da un lato, voglio dire, permettono ai detenuti di usufruire di più del servizio doccia, dall'altro i bagni sono tutti ricavati all'interno delle celle, non hanno una finestra sull'esterno, il fenomeno della condensa tempo 6 mesi si realizzerà, ma vi è più in alcuni istituti, precisamente a Piacenza, dove siamo stati recentemente, per far funzionare questa doccia praticamente l'acqua non la puoi comandare da te. Devi chiedere l'attivazione dell'acqua, l'acqua dura 5 minuti e in 5 minuti tu ti devi fare tutta la doccia e non c'è la possibilità, come c'è magari in alcuni campeggi, di interrompere il flusso e poi di farlo riprendere. E questo è il tempo che viene dedicato anche alla cura della persona, o viene permesso ai cittadini detenuti di dedicare alla cura della propria persona. Un altro elemento che sicuramente ci preme sottolineare è che sempre insiste sulla carenza di investimenti sul piano trattamentale, è che è vero che c'è carenza di personale anche dal punto di vista della polizia penitenziaria, ma la maggiore carenza di personale è sugli educatori. Noi abbiamo situazioni dove abbiamo carceri come Parma, dove a fronte di 400 detenuti ci sono 2 educatori. Gli educatori sono quelli che poi devono imbastire i progetti trattamentali, fissare insieme alla direzione l'accesso al lavoro, progettare un progetto su delle figure, su delle persone per il loro reinserimento, magari per portarle poi a cammini di semilibertà, di lavoro all'esterno, e dove chiaramente pensiamo 2 persone su 400 detenuti anche a metterci tutta la buona volontà quando vedono 2 volte l'anno un detenuto, è quello che riescono a fare. E questo è sicuramente una situazione allarmante. Altro aspetto è quello della sanità penitenziaria. Ultimamente c'è stata una riforma importante e su cui la nostra associazione per anni si è battuta, perché finalmente la sanità penitenziaria non è più una sanità di serie B, non è più una sanità affidata, diciamo, a, o forse lo rimane, però almeno a livello di etichetta non lo è, perché non viene più affidata al comparto, diciamo, del Ministero dell'Interno, dell'amministrazione penitenziaria. Giovane non ricorda di questo fenomeno, ma alla fine degli anni 80-90 ci fu tutta una polemica per come venivano costruite queste strutture, tutte costruite con materiali estremamente scadenti, con materiali di risulta, e dove a soli 5-6 anni, per esempio Reggio Emilia è una struttura costruita nel 91 e consegnata all'amministrazione nel 94 ed è tuttora decrepita. Dopo soli 16 anni dalla sua costruzione lamenta deficienze strutturali, infiltrazioni, impossibilità di riscaldarla, che non si avrebbero neanche in palazzi del 700, del 500, con un forte spreco di denaro pubblico, ma soprattutto con l'imposizione ai detenuti di condizioni di vita tutt'altro che rieducative, ma che definire degradanti e dire veramente voler essere gentili. Questo come prima parte dell'intervento. Grazie.